dogma alla seconda domenica di Quaresima, che ha come tema la trasfigurazione di Gesù, una luce incomparabile che illumina le nostre coscienze e ci permette di emettere l'atto di fede, di dire al Signore: noi ci fidiamo di te. Ecco, allora iniziamo chiedendo perdono per le volte in cui non ci siamo fidati del Signore e lasciamoci avvolgere dall'abbraccio della sua infinita misericordia. La parola fiducia la troviamo in tutte e tre le letture. Fidarsi di Dio. Nella prima lettura è Abramo. Siamo agli albori della fede degli israeliti, a cui Dio fa vedere il numero delle stelle e promette una discendenza a lui che non ha neppure un figlio, ma lui si fida e nascerà Isacco e tutta la sua discendenza. Nella seconda lettura San Paolo chiede ai cristiani di allora, ma anche a noi stamattina, di fidarci della parola del Signore che promette che dopo la nostra morte c'è una vita perfetta e piena. Ascoltiamo con fede.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia. Apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Vi dicevo all'inizio della celebrazione che la parola chiave, l'atteggiamento interiore da cercare stamattina nella celebrazione è fidarsi del Signore. La parola fede a volte la mettiamo sull'astratto, sapere le dottrine. No, fidarsi vuol dire che ho una relazione stabile con una persona di cui mi fido. Marito e moglie, due persone che collaborano a un progetto. Ecco, la ricerca davvero di una fiducia profonda nella persona di Gesù. E l'episodio della trasfigurazione è veramente fondamentale. Pietro, anni e anni dopo l'avvenimento, Gesù è già morto e risorto, scriverà in una lettera che ha visto veramente la gloria del Signore ed è stato determinante anche per questi tre apostoli, sì, che credevano che era un uomo in gamba, un guaritore, una persona di una bontà eccezionale, ma mancava il salto di qualità. E l'episodio si configura, direi, proprio all'interno delle vicende umane di Gesù. Vi ricordate che domenica scorsa il Vangelo ci parlava delle tentazioni, mettendo in evidenza l'umanità di Gesù, uomo come noi, in tutto, assolutamente in tutto, eccetto che nel peccato. Invece il Vangelo di stamattina vuol darci l'identità profonda. Io a volte lo paragono come uno scrigno molto bello, tutto ricamato, cosparso di pietre preziose, ma dentro cosa c'è? Per cui sì, l'uomo Gesù era veramente eccezionale, ma quando questo scrigno si apre, sfolgora veramente la realtà più profonda di Cristo, che è la sua divinità. E quindi il Vangelo di stamattina ci dice, fidati, ce lo dirà la voce del Padre. Gli avvenimenti si sono svolti poi così. Gesù ha portato gli apostoli a nord, in una zona molto lontana da Gerusalemme, perché era stato ucciso Giovanni Battista, suo cugino, la fine dei profeti. E anche Gesù sentiva che i capi religiosi lo volevano uccidere, la gente lo acclamava, ma le autorità civili, politiche, religiose non volevano una persona che scombinava il loro comodo modo di governare. E allora dice agli apostoli, guardate che io voglio essere fedele al Padre, ma prevedo che andando a Gerusalemme verrò ucciso. Per tre volte Gesù fa questa profezia, profezia della passione, che tradotta per noi è l'uomo, l'umanità di Gesù, che sta maturando, come tutti noi abbiamo maturato, le sue decisioni di vita. Osserva quello che avviene, prega il Padre e, confrontando, vuole essere fedele totalmente al Padre, ma nello stesso tempo deve fare i conti con la realtà umana che lo circonda. E gli apostoli rifiutano questa ipotesi: no, tu sei il Messia, tu devi vincere. E Gesù che insiste: devo affrontare la morte, è una cosa assurda. Sei il Messia mandato da Dio, non puoi morire. Allora Gesù prende gli apostoli, prende, diciamo, i tre che erano un po' i leader del gruppo e li porta a pregare su un alto monte. Preghiera intensa, preghiera profonda, e in quel momento, dono della Santissima Trinità, la persona di Gesù, tutta la sua persona, diventa luminosa. Voi immaginate anche i tre apostoli che sono in preghiera con Gesù, anche loro, che vedono questo uomo che conoscono così bene, che in quel momento diventa davvero una luce di gioia. Non è abbagliante, non è qualcosa che li disturba, al contrario, tanto che Pietro, quasi farneticando, dice: adesso facciamo tre capanne e stiamo qui per sempre. Capite quelle cose che diciamo nei momenti di estasi, in cui vorremmo perpetuare, che continui quel momento così bello di gioia. E cosa vedono gli apostoli? Che è molto importante, il racconto di Luca in questo caso diventa didattico. Dice che vi c'erano Mosè ed Elia. Mosè vuol dire tutta la legge, la storia dell'Esodo, il popolo ebreo che viene guidato da Mosè a uscire dalla schiavitù dell'Egitto per arrivare alla terra promessa, quindi la storia. E poi Elia, il più grande dei profeti, la parola di Dio che si è fatta sentire nell'Antico Testamento, che indicava la strada da percorrere. E più importante, Luca ci dà il contenuto del dialogo fra Gesù e i due rappresentanti dell'Antico Testamento. Ci dice che parlavano della necessità del suo esodo. Ma la parola esodo voleva dire uscire dall'Egitto e andare alla terra promessa, sì. uscire dalla schiavitù, sì, dal peccato, per andare verso Dio, il Padre. Allora, esodo di Gesù che cos'è? La sua morte, la morte in croce, ma anche la risurrezione, la vittoria. Pensate, Dio, la Santissima Trinità, nel momento in cui ha pensato a ricostituire l'unità fra loro, innamorati di noi, e noi povere creature che avevamo rifiutato col peccato questo rapporto, quando hanno progettato l'incarnazione del Figlio, hanno previsto che il passaggio fondamentale fosse la morte in croce del Figlio, uomo come noi, Dio come il Padre, ed è l'uomo Gesù che muore in croce, non è il Figlio del Padre. Ma siccome sono uniti perfettamente fra di loro, la salvezza dell'uomo viene nel momento in cui finalmente un uomo, Gesù di Nazareth, con la forza di Dio che è in lui, obbedisce perfettamente al Padre, consegnandosi per amore, morendo sulla croce. Questa scelta, inaudita per la logica umana, diventa invece la storia più bella del mondo, perché ci ha aperto le porte del paradiso. Di questo stanno discutendo Gesù con Elia e con Mosè. Quindi il Vecchio Testamento, la Bibbia, che spero sia nelle nostre case, parla con una meta precisa. La presenza di Gesù è orientata a dirci chi è questo Gesù. E se voi togliete la storia di Gesù dalla Bibbia, la Bibbia diventa un libro che racconta delle cose ma perde di senso. Legame profondissimo fra il Vecchio Testamento e la vicenda storica di Gesù. E allora a quel punto gli apostoli chiedono di bloccare la situazione e di farla diventare eterna, ma scende una nube. Quando nella Bibbia Dio vuol parlare con l'uomo, il loro modo letterario di raccontarlo è come dire: ti avvolgo in una situazione dove sparisce tutto quello che ti circonda, non vedi più niente. E lì la voce del Padre interviene a dare con molta chiarezza l'identità di Gesù e anche il nostro rapporto con Lui. E dice: questo è il mio Figlio. La parola figlio non prendiamola solo nel senso generativo del termine. Figlio è colui che assomiglia al Padre, ma non solo sulla fisionomia esteriore. Assomiglia perché prende il progetto del Padre e lo fa suo. Condivide pienamente il progetto del Padre. Gesù accetta di vivere quella vicenda di cui vi ho detto prima, di donare tutta la sua vita per amore, proprio per risanare il rapporto fra Dio e le sue creature. Questo è essere figlio. E quindi pensate, riguarda anche noi, perché man mano che la nostra vita si trasforma e si orienta sulla parola di Dio, sull'insegnamento che Gesù ci ha lasciato, diventiamo figli, ma figli nel senso bello, profondo. Assomigliamo al Padre. A volte è così bello quando vediamo una persona che con il suo modo di agire noi arriviamo a dire: è tutto suo Padre, oppure è tutto sua Madre, dal modo con cui vive. Ecco, io vorrei che il Signore dicesse di me, di voi: sei proprio come me, ti guardo con amore, sei mio figlio. Ecco, qui Dio Padre dice a noi, indicando Gesù: questo è mio figlio. L'eletto, cioè colui che è riuscito veramente a realizzare perfettamente il piano che ho proposto. E poi aggiunge la parola fondamentale per noi: ascoltatelo. Quell'ascoltatelo non è un'attività passiva di un orecchio che ascolta. Ascoltarlo vuol dire prendetelo sul serio, è il vostro modello, è uomo come voi ed è Dio come il Padre. Se lo imiti, se lo vivi nel profondo, realizzi perfettamente il tuo essere figlio di Dio per tutta l'eternità. la morte non fa più paura, perché a quel punto la trasfigurazione di Gesù diventa la nostra trasfigurazione, la risurrezione di Gesù diventerà la nostra risurrezione. Allora vedete che questo episodio del Vangelo è veramente fondamentale. C'è l'identità del figlio, chi è Gesù? Un bravo guaritore? È certo. Un predicatore eccezionale? È certo. Ma è soprattutto la presenza di Dio in mezzo a noi. Ascoltare Gesù è ascoltare la Santissima Trinità. Quindi la parola che viene proclamata, gli esempi della sua vita diventano assolutamente fondamentali per tutti noi. Ecco, qui adesso concludo, perché stiamo vivendo la nostra trasfigurazione. Gesù è qui presente con noi. Fra poco quel pane e quel vino diventano corpo, sangue, anima e divinità, presenza cioè fisica di Gesù, il Gesù risorto, il Gesù che ora è con la nella gloria del Padre, a nostra disposizione, addirittura si fa cibo, diventa davvero una cellula vivente del nostro corpo, vuole comunione profonda con noi, è il momento della nostra trasfigurazione. La comunione stamattina viviamola davvero così: Signore, Tu unito con me e io unito con Te, oggi e sempre. Fidiamoci di Gesù, fidiamoci della sua risurrezione, fidiamoci soprattutto che per arrivare alla gloria ci sia quel passaggio terribile che è la morte. Anche ieri abbiamo fatto il funerale di quel bravo lettore che mi accompagnava qui alla messa la domenica e che vi ho raccomandato domenica scorsa alla preghiera. Abbiamo accompagnato la sua agonia, la sua morte, e ieri la chiesa era gremita di tanti amici, e abbiamo proclamato insieme che ci fidiamo del Signore, che la morte è un passaggio necessario ma non è l'ultima parola. Diciamolo, Gesù, nella comunione di oggi: io mi fido di Te.